Buonasera a tutti. Parliamo dell'innominato e della notte come crisi di senso. E vorrei ricollocare questo nelle tre serate che hanno composto questo gruppo di incontri, rifacendomi a Padre Falletti, che nel primo incontro diceva: le notti dello spirito possono essere molto diverse, ma non per questo sono meno devastanti. Noi ne abbiamo viste due, di Renzo Lucia, che sono due personaggi molto molto vicini a Dio. E invece stasera ne vediamo una terribile, di un personaggio terribile, che è molto lontano da Dio, che si sente molto lontano da Dio. Ma dato che appunto Padre Falletti ci ricordava nessuno possiede Dio, forse c'è da scoprire che anche noi, quando ci sentiamo tanto lontani da Dio, forse non siamo così lontani. Vi chiedo la pazienza di permettermi un piccolo excursus, su una piccola parentesi, su Manzoni, per cercare di capire quali difficoltà poteva avere anche questo autore nella sua vita, quali difficoltà ha incontrato. Prima di tutto, l'innominato è un personaggio storico e apparteneva, così pare, a una casata da cui discendeva la madre del nonno di Manzoni. Ora, io ho cercato di calarmi nella situazione e se l'innominato è un potente che ha uno strapotere, forse potrebbe essere paragonabile a un capo mafia di oggi, e ecco, forse sarebbe un po' destabilizzante sentirsi membro della stessa famiglia. In più, Manzoni vive in un periodo dove succede di tutto di più, perché si va dalla Rivoluzione francese, 4 anni dopo la sua nascita, fino al Risorgimento. Lui morirà 3 anni dopo che Roma è stata ricongiunta al Regno d'Italia. E di mezzo c'è il passaggio dal classicismo all'illuminismo, al romanticismo, e ci sono le discussioni dei caffè culturali dell'illuminismo, ma ci sono ancora i cicisbei del Settecento. I cicisbei erano questi cavalieri serventi che accompagnavano le dame nobili, facendo da compagni, tollerati naturalmente dai mariti. In qualche modo qualcuna di queste cose c'è anche nella famiglia di Manzoni, e da parte della madre di Manzoni, e comunque anche Manzoni patirà un rifiuto della religione, perché vivrà l'educazione in collegi religiosi molto rigorosi, da cui ne uscirà con un rifiuto della religione per riapprodare poi alla fede più avanti. I suoi genitori si separano quando lui è bambino, lui viene messo a balia che ha 2 giorni. Insomma, ce ne sono veramente di difficoltà nella sua vita, non ultime il fatto che dei 10 figli che ha dalla prima moglie, gliene sopravvivono soltanto 2, a Manzoni, non alla moglie. E tutte le volte che uno ha tutte queste vicissitudini, tutte queste fatiche, tutti questi dolori, non resiste alla tentazione di pensare che sia colpa sua, in qualche modo. Veniamo a parlare di uno che si ritrova ad essere l'incarnazione del male. Manzoni lo dettaglia, lo descrive a lungo. Non possiamo avere pregiudizi sull'innominato. È proprio tutto dettagliato che sia il male in persona. A partire dal suo ritratto, il ritratto è un ritratto fisico, non di tutti i personaggi. Manzoni dà un ritratto fisico, ad esempio qualche commentatore fa notare che non c'è nessun ritratto fisico di Don Rodrigo, forse non meritava neanche quello. L'innominato è grande, non si dice che è alto, si dice che è grande, quindi c'è un'imponenza. Si dice che dimostrava forse di più dei 60 anni che aveva, ma questo viene detto, quindi ha esperienza. E poi si dice che però aveva una forza d'animo e di corpo che sarebbe stata straordinaria in un giovane. Quindi una energia incredibile. Il secondo ritratto che viene dato non è diretto dell'innominato, ma è del luogo in cui l'innominato vive e che rappresenta l'innominato. È un castello che si trova su un gioco di montagna, su un passo di montagna, e ha una sola via d'accesso, quindi controllabilissima. Per il resto ci sono solo schegge, macigni, erte ripide, strade nude. Il terzo ritratto è attraverso un animale. Dall'alto del castellaccio, il castello è diventato un castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato. Il selvaggio signore, selvaggio, dominava. Dunque un'aquila. Il capo dei suoi bravi viene chiamato Nibbio, che è un altro rapace. Quindi la crudeltà, il dominio, l'esclusività. E poi c'è il racconto di quello che aveva imparato a fare, aveva deciso di fare, violare le leggi, fare ciò che era impedito, sfidare i potenti, non tralasciando occasione di sfidarli. Un'altra caratteristica è la determinazione alla superiorità, è superiore di ricchezze e di seguito alla maggior parte dei potenti, ma forse è superiore a tutti di ardire, di coraggio e di costanza, quindi la tenuta, che non è una cosa da poco, in termini di dispendio di energie è una delle caratteristiche più faticose. Tiene, detiene, un potere assoluto. Manzoni dice che si rivolgono a lui quelli che hanno ragione, per impedire ad altri di ricorrere a lui e ottenere qualcosa di straforo. Ma si rivolge a lui anche chi ha torto per avere ragione. E si rivolgono a lui, qualche volta, i deboli contro altri potenti. E allora l'innominato aiuta anche questi. E Manzoni sottolinea, in quei casi viene benedetto. Quindi può fare quello che vuole e fa quello che vuole, quello che ritiene, un potere veramente assoluto. La situazione in cui lui si è messo lo porta a una fama. Ha una fama che è accresciuta dall'incertezza. Manzoni sottolinea che gli storici, quelli a cui lui si rivolge, perché Manzoni controlla molto attentamente le sue fonti, anche gli storici del 600, due, non fanno il suo nome. Manzoni dice come se bruciasse la penna a scrivere quel nome. E questo a me fa effetto perché sembra quasi che si sia di fronte allo stesso timore di nominare, che noi conosciamo bene, il timore di nominare Dio. Dio non può essere nominato. Ma questa fama, che era diffusa dappertutto nel milanese, aumentava ancora la paura, il terrore, e dovunque si mormorasse di lui c'era timore. Questo è il motivo per cui Manzoni dice saremo costretti a chiamarlo l'innominato, e naturalmente questa scelta lo fa campeggiare ancora di più. Questo è il suo ritratto. Il contesto, che cosa è successo prima, perché entra in campo l'innominato? Don Rodrigo, che aveva rapito, che voleva rapire Lucia, sarebbe molto contento perché Renzo si è tolto di mezzo, si è messo nei guai da solo, ha dovuto uscire dallo Stato di Milano, è in territorio bergamasco, via, fuori dai giochi. Fra Cristoforo, che sarebbe l'altro protettore di Lucia, grazie a un intervento del conte zio, che è zio sia di Don Rodrigo sia del cugino conte Attilio, è stato mandato a predicare a Rimini. Peccato che Lucia è nel convento della monaca di Monza, quindi straprotetta. E Don Rodrigo, che pure ha tutti i suoi agganci, non è così potente. Decide quindi di ricorrere all'aiuto di quel tale, ben sapendo che l'aiuto, che compromettersi a chiedere l'aiuto di quel tale vuol dire compromettersi con uno che era stato bandito dalla legge e quindi compromettersi con un criminale conclamato, quindi esporsi alla difficoltà di non avere in alcuni momenti l'appoggio della legge che a volte gli fa comodo, ma decide di farlo e naturalmente non sa che cosa gli risponderà l'innominato e quindi persino stupito quando l'innominato gli dice subito di sì. Ma Manzoni ci spiega che c'erano due motivi. Il primo lo esplicita proprio, l'innominato stette a sentire con attenzione, come curioso di simili storie, quella che gli raccontava Don Rodrigo, e come curioso di simili storie, e per essere in questa mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di Fra Cristoforo. Quindi il fatto di sfidare qualcuno che poteva, aveva cercato di tenere testa ai prepotenti, è per lui un ottimo motivo per impegnarsi. Ma il secondo motivo è un motivo di comodo. L'innominato, tra i suoi amici, tra i suoi collaboratori, gli amici dell'innominato sono sempre amici subordinati, ha quel famoso Egidio che viveva in un quartierino vicino a quello dove viveva Gertrude e che l'aveva coinvolta in una relazione, ma soprattutto l'aveva coinvolta in un omicidio per cui Gertrude era ricattabilissima. Quindi per l'innominato, attraverso Egidio, far uscire Lucia dal convento era una sciocchezza. Ma Manzoni, dopo averci chiarito come mai l'innominato entra nella vicenda, ne approfitta per dire come l'innominato si sentiva dentro. Subito dopo aver dato la parola a Don Rodrigo, Manzoni dice: si trovò, non dirò pentito, ma indispettito di averla data. Manzoni pesa le parole incredibilmente, ci mette 20 anni a concludere questo romanzo perché lo raffina, taglia e, ripeto, pesa le parole. Il pentimento è sempre tenuto ancora dietro, per adesso non c'è nulla di questo genere. Indispettito. Provava, se non un rimorso, una certa uggia delle sue scelleratezze, l'uggia, la pesantezza di certe giornate. Il pensiero dell'avvenire rendeva più noioso il pensiero del passato, noioso, la pesantezza di nuovo. Almeno all'inizio, quando era giovane, emulare i grandi malvagi gli era servito per l'adrenalina, per la sfida, per la soddisfazione di essere più forte. Adesso che è isolato, soprattutto, mi sono dimenticata, non so dove l'ho perso, di farvi notare che questo suo castello viene descritto come tale che lui al di sopra non vede nessuno, e se non vede nessuno lui vive come se non ci fosse nessuno. Ecco, però se lui è così, così isolato, così solo, non può dire che quello che fa è colpa degli altri che gli hanno dato il cattivo esempio. C'è un giudizio individuale e questo lo fa sentire terribilmente male. Manzoni dice che di Dio l'innominato non si curava, viveva come se non esistesse. Questa realtà, quella di Dio, che è pure qualcosa di cui lui ha sentito parlare, anche se vive come se non esistesse, gli torna in mente come qualcosa che esiste. E Manzoni la dice così: quel Dio di cui lui faceva finta che non esistesse, gli pareva sentirlo gridare dentro di sé: io sono, però. E Manzoni sceglie proprio io sono, che è l'essenza, è Dio, non Dio che dice io ci sono, io sono, però. Cioè tu fai quello che vuoi, io sono. Ma l'innominato viene descritto nell'atto di mascherare, reprimere, cacciar giù tutto questo. E anzi cercare costantemente nuove azioni criminali, nuove crudeltà per sentirsi forte. Ciononostante, Manzoni ci fa notare le esitazioni. Partito Don Rodrigo, subito l'innominato chiama il suo bravo più fidato per mandarlo da Egidio. Subito per togliersi il pensiero, perché sente diminuire quella forza e sente invece venire pensieri che lo tentavano di mancare a quella parola e che lo avrebbero condotto a scomparire in faccia a un complice secondario. Quindi non può permetterselo. E allora meglio dare gli ordini subito. Quando arriva Lucia al castello, quando la vede salire nella portantina, penserebbe di mandarla via subito da Don Rodrigo. E poi, Manzoni dice, un no imperioso gli risuonò dentro. E il no è tutto quel potere che lui ha, che è in realtà una schiavitù. Non può permettersi esitazioni, però esita. Chiede poi a Nibbio com'è andata. Normale amministrazione, no? Il capo che chiede al sottoposto. E quando il Nibbio gli dice che avrebbe preferito uccidere molti nemici piuttosto che andare a sequestrare quella fanciulla, che era un compito facilissimo, no? Il Nibbio gli dice sì sì, tutto bene, non c'era nessuno, nessuno l'ha sentita, è stato facilissimo. L'innominato gli chiede conto. E Manzoni fa dire al Nibbio: mi ha fatto compassione, è una storia la compassione, un poco come la paura. Se uno la lascia prendere possesso, non è più uomo. Questa espressione, non è più uomo, tornerà spesso, la notte come crisi di senso. Chi siamo noi? Forse questa è la prima cosa di cui andare in cerca. Poi si arrabbia con se stesso: mi sono impegnato, accidenti a me, ho promesso, e quasi quasi appunto vorrebbe mandarla via, ma ferma il Nibbio, gli dice no no, vatti a riposare. A quel punto prevale la curiosità e va a vedere Lucia. E allora che Lucia, che ha solo le parole e la Madonna, lo stordisce di parole e l'innominato si adombra veramente, perché Lucia parla di Dio. E allora l'innominato si arrabbia: voi sempre Dio mettete in campo, solo dietro Dio potete difendervi, cosa credete di farmi? Ed è allora che Lucia, invece di fronteggiarlo come un nemico, Manzoni fa dire a Lucia, scusate, la famosa frase: Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E questa è una frase che l'innominato non si aspetta. A quel punto comincia la notte, comincia il tormento terribile dell'innominato. È scappato di corsa via dalla stanza dove è Lucia, ha chiuso la porta di corsa, Manzoni dice come se volesse chiudere fuori da sé una turba di nemici, si è spogliato in fretta e furia, è andato a letto, vuole dormire, ha tante cose da fare, ma pensa, non è solo un luogo chiuso l'ambiente della notte dell'innominato, esterno a lui. È un luogo chiuso interno a lui, è la sua mente, è la sua identità, quella in cui c'è un rovello continuo, con un continuo altalenare. L'innominato fa di tutto, Manzoni dipinge un uomo che fa di tutto per cercare di stare un po' meno male. Quell'immagine, quella di Lucia, sembra che gli dica, tu non dormirai. Quindi comincia a sentirsi questa cosa che gli campeggia in mente. Ripete, ha ragione Nibbio, uno non è più un uomo, io non sono più un uomo, io cos'è stato? E cerca di ricordare le imprese, ma le imprese che ha fatto, quello che normalmente gli dava compiacimento di sé, gli danno rabbia. L'unico sollievo è il pensiero di Lucia. Lui può tutto, aiuta chi ha ragione, chi ha torto, chi è debole, e può andare a liberare Lucia. E quindi sollievo, ah sì, andrò, la libererò, le dirò perdonatemi, io chiedere perdono, io a una donna. Eppure se quella parola mi facesse star bene, io la direi, non gliene importa niente. E cerca di convincersi che tutto questo passerà. Per farlo passare pensa al futuro, qualche cosa da fare, qualche ordine da dare, qualche ordine ai suoi fidati. Ma la sola idea di quelle facce lo fa stare a disagio. Non è più lui. Di nuovo si rende conto che se vuole pensare a qualcosa di fattibile, deve pensare a liberare Lucia. Pensa, la libererò, e poi subito al pensiero si collega Don Rodrigo, e allora di nuovo giù, non perché lui abbia paura di Don Rodrigo, non gliene importa niente di Don Rodrigo, però si rende conto che come se ci fosse un nuovo lui che giudica il vecchio lui, si rende conto che il vecchio lui è un servo degli altri potenti. Sembra che non ci sia via d'uscita, cerca però di giustificarsi perché ha dato la parola a Don Rodrigo e si rende conto che quella non era veramente stata una decisione decisa, era stata piuttosto la conseguenza di mille fatti antecedenti.
È il tormentato esaminator di se stesso. Per rendersi ragione di un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro. D'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata dai sentimenti che l'avevano fatta volere e commettere. Ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato sorgere in essa. Erano tutte sue, erano lui. L'orrore di questo pensiero rinascente ad ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e...
E non basta neanche quello. Non basta neanche il pensiero di uccidersi. In realtà, la mente dell'innominato si proietta nel futuro e vede se stesso, vede il suo cadavere, in balia della gente, sformato, immobile, con tutti contenti attorno a lui. In qualche modo quel pensiero è ancora peggio della disperazione precedente e le tenebre aggravano tutto questo.
Gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno all'aperto, in faccia alla gente, buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola, quando gli balinò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita di cui m'hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? È una pazzia la mia. E se c'è quest'altra vita?
La disperazione è più nera perché non c'è proprio via di uscita. Se quell'altra vita non c'è, non ha senso uccidersi. Ma se quell'altra vita c'è, non ha senso uccidersi, ma non ha senso la sua vita. Non ha senso niente. E la disperazione è tale che non le si può fuggire neanche con la morte. Manzoni lo descrive che batte i denti, che trema. Di nuovo, il sollievo può solo venire da Lucia, da quel pensiero. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E quasi gli sembra che siano parole dette con autorità. Quindi c'è sollievo, c'è forse una speranza, pensa di liberarla, pensa di poter avere delle parole di refrigerio, però...
E poi? Che farò domani il resto della giornata? Che farò domani l'altro? Che farò dopo domani l'altro? E la notte? La notte che tornerà fra 12 ore... Oh, la notte! No, no, la notte!
La notte è davvero il momento peggiore. È la notte dello spirito, è la notte in cui la nostra vita in qualche modo si ferma. L'innominato si è sentito identificato col male. È ben consapevole che quella situazione è una situazione da cui non sfuggirà. E quindi è veramente qualcosa che non lui, ma noi potremmo definire l'inferno. In questa situazione, quando continua a pensare, e sapete quanto fa star male pensare, e sentirsi sempre di più avviluppati, invischiati da tutto questo, sente qualcosa di strano. Sente uno scampanio, sente rumore di persone, si alza, guarda e vede tanta gente, tutta assieme, animata, che sembra contenta, quella gente lì, quando lui ha il demonio nel cuore. Lui aveva pensato che Lucia avesse un qualche demonio dalla sua parte. Lui sente la presenza del male e la sente e non ne può sfuggire. Ma perché gli altri stanno bene e lui no? Uno dei siti che ho consultato chiude la riflessione sulla notte dell'innominato con un verso di una poesia di Montale tratta da Satura. La poesia si intitola «Prima del viaggio». E il verso comincia: un imprevisto è la sola speranza. Il sito chiude così. In realtà il verso di Montale prosegue. La poesia si conclude con: ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. allora forse non basta aspettare l'imprevisto, dirsi capiterà qualcosa. Forse bisogna passare attraverso queste notti dello spirito, attraverso tutto questo tormento. Bisogna cercarlo, il senso per trovarlo, ma io auguro a tutti di stare attenti, di cogliere l'imprevisto, di non disperare mai fino all'arrivo di un qualche imprevisto che noi magari cerchiamo, al di là di tutti i nostri schemi consueti, per trovare il senso. E vi ringrazio. Assolutamente sì, assolutamente sì. E io però volevo, avevo pensato, poi non l'ho fatto, di stralciare il discorso che fa il Cardinal Federigo, sì, all'innominato, perché è anche quella una bellissima pagina di accoglienza. E poi c'è di mezzo il discorso del perdono, cioè Benso e Lucia arrivano e non è così facile arrivarsi. Sicuramente l'innominato non perdona se stesso e da solo non ce la fa. Sì, la consiglio, la richiesta, quando nella vita mai avrete due minuti, andare a rivedere il dialogo tra il Cardinal Federigo e l'innominato è un'altra bella cosa. E poi vabbè, c'è tutto il discorso di Fra Cristoforo del pane del perdono, che è un'altra bellissima cosa. La fine del capitolo 36 è, secondo alcuni, la conclusione. Però c'è questa grandezza, questa altezza. La conclusione, quella vera, quella che Manzoni sceglie di dare alla fine del 38° capitolo, è molto più su misura nostra, su misura umana. Quindi c'è il grande e il debole, c'è la nostra grandezza e c'è la nostra debolezza. La facilità totale di un insegnante di lettere è che io non ci metto niente, è tutto Manzoni. E sta poi al singolo, come al solito, dire lo faccio mio. Manzoni descrive una cosa che succede a un personaggio. Normalmente i ragazzi mi dicevano che amavano Manzoni, quindi secondo me qualcosa li colpiva, ecco. E nessuno mi ha mai detto non è vero, non ha senso, perché lo dice già l'innominato. Però poi, ecco lì il passaggio è l'altro, quando, vabbè, spoilerò, svelo, ma probabilmente lo sai perfettamente, quando l'innominato va dal cardinale e tutti i preti attorno lo guardano malissimo e soprattutto non mi ricordo come si chiama quello che fa il cerimoniere, cerca di convincere il cardinale che non va bene ricevere l'innominato, perché cioè proprio nemico pubblico numero uno. E invece naturalmente il cardinale Federigo dice no, fatelo entrare, e i due si studiano un attimo, perché l'innominato non sa che cosa dire. Cioè, ripeto, naturalmente è Manzoni che disegna tutto questo e fa dire al cardinale che bella cosa vedervi, anche se per me è un rimprovero. E l'altro dice no, all'inizio sono distantissimi, e sì, un rimprovero, perché avrei dovuto venire a cercarvi io. E allora è il cardinale che dà senso tutto quello che l'innominato ha passato e sta passando. E glielo legge in un altro modo, oggi si direbbe gli dà un'altra narrazione. E quindi è un incontro tra due grandi, in cui c'è uno che cerca il senso e un altro che lo aiuta. I ragazzi, quando trovano un senso, sono contenti. Poi io non so se hanno trovato questo o un altro, però ho molta fiducia nelle giovani generazioni.
Certo.
Ci sono alcune considerazioni interessanti. La prima è che Manzoni viene molto mal giudicato perché approva la ricongiunzione di Roma allo Stato italiano e per questo viene molto criticato. La seconda è che Manzoni scrive esplicitamente, non mi ricordo più in quale punto, così va il mondo, voglio dire così andava nel secolo XVII, che naturalmente è un modo per dire che va sempre così. La terza considerazione, banale finché si vuole, che Manzoni scrive nell'Ottocento un romanzo ambientato nel Seicento per criticare l'Ottocento e per criticare il dominio straniero, sì, ma molto probabilmente per criticare anche la politica, perché la politica non ci fa per niente una bella figura, sia la politica dei governanti stranieri, sia la politica locale che non c'è, che non fa rispettare le leggi. C'è il momento dell'incontro tra il conte zio e il padre superiore dei Cappuccini, che è una vergogna, perché il potere civile e il potere religioso si mettono d'accordo per i loro reciproci interessi. Voglio dire che nei Promessi Sposi una condanna alla Chiesa c'è a ogni piè sospinto. È evidente la presenza di due coppie, l'inefficienza, la Chiesa disonesta, Don Abbondio a livello basso e il padre superiore dei Cappuccini a livello alto. La Chiesa onesta, la Chiesa che si spende fra Cristoforo e il Cardinal Federico. Quindi io più leggo i Promessi Sposi, più ci vedo cose. Questa è una caratteristica nostra, di noi che tendiamo a proiettarci, ma è anche una caratteristica dell'arte, no? Di poter essere piena di significati. Quindi sì, è possibile.